Benvenuto, sono Erika Maiutto, responsabile del progetto Smau Academy. In questo episodio Viviana Cianciulli e Pasquale Incarnato parlano di digital journalism e di quanto sia importante saper comunicare nel modo giusto. Buon ascolto.
Buongiorno a tutti, sono Viviana Cianciulli. Il collega Pasquale Incarnato, benvenuti al workshop Traduci al meglio la tua impresa sui social, oltre lo storytelling, il digital journalism.
Che significa tutto ciò?
Che significa tutto ciò?
Partiamo direttamente, ragazzi, buongiorno, sono Pasquale Incarnato. Mi occupo di un po' di cose, forse troppe, però ogni volta che alle 6 del mattino mi sveglio e spengo il computer, più o meno alle 23 ogni sera, mi dico come per darmi forza che è la vita che ci siamo scelti. Quindi ecco perché faccio un po' di cose, perché è quello che mi sono costruito nel tempo. Faccio formazione per lavoro, ho un'impresa che si occupa di digitale, il mio core business per l'appunto sono i social, che in maniera un po' controcorrente rispetto a quanto fino a un paio di anni fa si pensava, è un business. Da circa 2 anni ho deciso di aprire delle aziende mie di vendita online, perché ho fatto 2 più 2 e la risposta è 4, diversamente rispetto a cosa pensasse Orwell nel suo libro, perché ho deciso, il mio cliente X mi paga X mila euro all'anno, grazie a me ne fattura 2, 3, 4 milioni, ma sai che c'è di nuovo? Quasi quasi apro l'azienda mia e faccio un business mio. Quindi, a parte a fare tutto quello di cui vi parlavo, ho anche delle aziende di vendita online. Qui ci sono i miei contatti, telefono, sito, eccetera, eccetera.
Questi invece sono i miei, io sono Viviana Cianciulli, sono una giornalista, sono ghostwriter, copywriter. Ci piacciono,
basta?
Gli inglesismi? Sì, basta così, direi che 3 già bastano e avanzano.
È umile, ragazzi.
Sì, sono umile. Se vi state chiedendo la motivazione per la quale noi siamo in 2 oggi a condurre questo workshop, è perché incarniamo, ecco, voglio dire, il gioco di parole con il collega, con il cognome del collega, incarniamo la comunicazione attuale. Il collega chiaramente si occupa di comunicazione social, io mi occupo di comunicazione giornalistica. E gli addetti ai lavori, ma anche copywriter e giornalisti, amano metterci in contrapposizione. In realtà noi siamo qui per spiegarvi che invece la comunicazione è di tipo circolare, e quindi la comunicazione ha bisogno di comunione.
Purtroppo, perché questo mi rende tutti i giorni, come dire, fa sì che tutti i giorni io debba sopportarlo. Scusami.
Quindi, per cui, così come siamo amici noi nella vita e anche nel business, anche la comunicazione social e la comunicazione giornalistica possono comunicare. Quindi da questo parte il nostro workshop. Per cui lascio la parola al collega.
Grazie, troppo gentile come al solito. Allora, se avete letto la presentazione del nostro workshop, la riportiamo qui, però mi piacerebbe partire da una domanda. Ognuno di noi nel quotidiano comunica, perché comunicare e socializzare, dopo lo vedremo, è un bisogno fisiologico, ma siamo sicuri di comunicare nel modo giusto? Perché è essenziale sì comunicare, ovviamente. Ragazzi, scusatemi se faccio delle pirouette, ma sono abituato così, quindi se vi dovesse dare fastidio devo andare via. scherzi a parte, leggiamo l'abstract. Comunicare, la prima vera regola del marketing,
ecco,
ovviamente.
Già qui, insomma, voglio dire, gli addetti, se c'è qualche addetto ai lavori in sala, ci potrebbe contestare, però noi siamo anche qui per questo.
Potrebbe dire, per l'appunto, che la comunicazione non fa parte del marketing. In primo luogo, quando parliamo di regola è semplicemente scrittura persuasiva, perché dobbiamo vendere ovviamente un prodotto, quindi li conoscete quei termini, come dire, quei termini ormai inflazionati nel web, la guida definitiva, le 10 regole assolute del marketing. Ecco, una di quelle per l'appunto è la parola regola.
Anche i segreti, i passi.
I segreti, i passi, le strategie, eccetera, eccetera, sono dei modelli oggettivi o soggettivi di scrittura persuasiva. Allora, basterà solo questo per poter vincere nella giungla dei social e della vita reale? Ni. Adesso vedremo dei termini, ragazzi: mission, vision, brand identity, brand awareness, digital journalism e storytelling. Dopo li, come dire, li vedremo nel dettaglio.
Tutti inglesismi, eh?
Vabbè, abbiamo scelti volutamente perché fa figo, no? Perché sappiamo cosa sia, no? Vivi? Comunicare sui social. Diamo inizio al tutto. Allora, ragazzi, tutti parlano di social, ormai praticamente tutti si riempiono la bocca di questo termine social, 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 social media, social network, ma sappiamo realmente cosa siano questi strumenti? Partiamo dalla definizione classica di due studiosi, anche relativamente giovani, quarantenni, 45 anni, diedero questa definizione in un libro. In una pubblicazione in realtà, i social media sono un gruppo di applicazioni basate sul web e costruite sui paradigmi tecnologici e ideologici del web 2.0 che permettono lo scambio e la creazione di contenuti generati dagli utenti. Sì, ma tutto questo cosa significa? I social media sono quelle piattaforme tecnologiche e innovative attraverso ognuno di noi risponde ad un'esigenza naturale, quella di socializzare. Ognuno di noi è un animale sociale, nasciamo perché abbiamo bisogno di comunicare e di socializzare. I social media rispondono a queste esigenze in maniera tecnologica. Prima andavamo al bar per socializzare, io lo faccio ancora per fortuna, ci sono molti studi che si focalizzano sul fatto che i social media stiano, come dire, levando dello spazio essenziale alla vita reale. Per fortuna con me non accade e spero che non accada per tutti voi, perché sarebbe veramente un decadimento morale tutto ciò. Quindi cosa sono i social media? Sono quelle piattaforme tecnologiche attraverso le quali avvengono degli scambi sociali. Mentre i social network cosa sono? Allora, diversamente da cosa si pensi, è l'insieme di persone unite tra loro da interessi comuni che decidono di costruire una community intorno a degli interessi che hanno da condividere. Cosa significa tutto ciò? È semplice, ragazzi, social network è una rete sociale che ha degli interessi in comune, quindi potrebbe anche non avere nulla a che vedere con la tecnologia. I social network esistono prima, sono nati prima dei social media, questo ci tengo a sottolinearlo, perché è un gruppo di persone che hanno degli interessi comuni e quindi poi qui ci focalizziamo anche sul marketing tribale, ma andiamo avanti. Ok, ci siamo detti tante belle cose, però fermati. Ci siamo detti tante belle cose, però voglio arrivare al nocciolo della situazione. Sì, ma i social media cosa c'entrano con il business e con l'impresa? Ognuno di noi, ragazzi, permettetemi il termine, lo so che stiamo registrando, la mattina si sveglia, probabilmente quando in bagno a farsi la doccia, a lavarsi, apre Facebook, quindi con l'asciugamano a destra, con la mano a sinistra, l'inverso, asciugamano a destra, mano a sinistra, scorre la bacheca di Facebook, Instagram e quant'altro. Perché lo facciamo? Perché vogliamo vedere, perché siamo interessati ad aprire la piattaforma digitale che fa sì che ci compaia pubblicità? Assolutamente no, io sono un addetto ai lavori, la mattina sul bagno non apro Facebook perché voglio che mi compaia la pubblicità sponsorizzata di Coca-Cola, assolutamente, io voglio vedere i miei amici cosa scrivono, voglio socializzare perché sono un animale sociale, ho bisogno di socializzare, quindi tutto quello che avviene in termini di ADV, quindi di pubblicità, ragazzi, è una forzatura. Più l'azienda riesce a trovare un compromesso tra il bisogno naturale dell'uomo a socializzare e il messaggio che quindi deve ovviamente vendere un prodotto fisico o ideale, diciamo ideologico, più equivale a vincere. Quindi io azienda, se penso di poter vendere attraverso i social con il compratelo, 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 ho fallito in partenza. Ci sono tanti competitor miei che lo fanno, però c'è una differenza che i miei competitor, esempio ragazzi, devono spendere centinaia di migliaia di euro all'anno per fare i miei numeri, io spendo magari diciamo un terzo di quello che spendono loro, perché ovviamente bisogna mandare un messaggio sempre quanto più sobrio possibile, perché i social non nascono per fare pubblicità, ma è un luogo dove ognuno di noi vuole incontrarsi e vuole socializzare, quindi tutto quello che avviene dopo è una forzatura. Se questa forzatura la si rende morigerata, io azienda vinco. Vediamo un po' di numeri e poi ci ricolleghiamo al tema che ho appena trattato. Allora, questo ragazzi è un'analisi di tutto il 2017 stilata per l'appunto nel primo mese utile, quindi a gennaio 2018. L'ha fatta Ottusit, che è una piattaforma, è una grossissima società ed è una piattaforma per la gestione di social, l'ho detta in maniera molto riduttiva, spero non ci sia lo stand di Ottusit, se no mi ammazzano. L'ha fatta insieme a Wear Social, anche questa una grande realtà che tratta questo tema. Vediamo un po' di numeri. Allora, al mondo ci sono 7,59 miliardi di persone, gli utenti che utilizzano internet sono 4 miliardi circa, quindi il 53% della popolazione ha una connessione ad internet. Gli utenti attivi sui social media, ovviamente ragazzi, utenti attivi bisogna considerare un po' di cose, account doppi, tripli, fake, ovviamente è un'analisi fatta macroeconomica, non è un'analisi microeconomica. Quindi il 53% della popolazione, il 42% della popolazione, quindi 3 miliardi ed oltre, utilizza i social media. Vediamo adesso invece il caro e bel paese, quindi la nostra nazione. Allora, 59,33 milioni di abitanti, il 73%, e dopo ci arriviamo a questo 73%, utilizza internet, quindi sono gli utenti legati che hanno una connessione ad internet, mentre il 57%, quindi 34 milioni di italiani, utilizza i social media. Ecco qua, questa è la cosa più interessante, ritorniamo al tema di cui sopra. Il tempo medio giornaliero che ognuno di noi, ovviamente medio significa che è una media, probabilmente c'è qualcuno che passa 10, 12 o 15 ore come me, chi ne passa una, che comunque ognuno di noi passa su internet di 6 ore, guardate questo dato, 1 ora e 53, quindi 2 ore, la si trascorre sui social, è tantissimo ragazzi, 2 ore al giorno, la possibilità che io acquirente venga colpito da una pubblicità alla quale sia probabilmente interessato è altissima. Ecco perché ci sono, come dire, il mercato è un mercato davvero, non mi sento di dire infinito, ma smisurato sì. È un mercato da conquistare smisurato, perché quelle 2 ore aumenteranno, ragazzi, quindi la probabilità che ognuno di noi venda o acquista qualcosa, sempre, nonostante non voglia farlo direttamente, è altissima, ovviamente. Torniamo un attimo dietro a quella lì mondiale, alla prima. Perfetto. Ragazzi, il 53% della popolazione utilizza internet. Ovviamente resta il 47%, non ho mai, come dire, la matematica non è mai stata il mio forte, però tendenzialmente pare sia il 47%. In quel 47% ci sono un po' di informazioni utili. Ovviamente ci sono le persone che per volontà non utilizzano internet, le persone che fisiologicamente non possono utilizzare internet, quindi bambini magari over 75-80, lo so che siete nei gruppi WhatsApp dove il nonno di 85 anni manda il buongiornissimo caffè, di questo ne sono sicuro. E poi ragazzi, c'è un altro dato, ovviamente non sono qui per farvi il pippone e la morale, però in questo 47% c'è un dato importante, ci sono le persone che non hanno la possibilità tecnica di accedere ad internet, e qui per l'appunto rientra il famoso tema, un tema che ho affrontato 10 anni fa all'università ed è ancora vivo, ovvero il digital divide, cioè le persone che non hanno possibilità nei paesi sottosviluppati di accedere alla rete. Quindi più questo dato sarà alto, e più chi pensa che il web debba avere anche un valore, come dire, umano e non solo un valore commerciale, più si è felici. Ragazzi, è finito, scusatemi.
già andiamo, fai rimanda. 4 ore, vai, dai, ce le prendiamo.
Vai. Vai.
Sui social vince la coerenza.
Sui social vince la coerenza. Non pensiamo che ovviamente lanciare. Faccio una domanda. Chi di voi ha un'azienda oppure svolge già il mio lavoro oppure ha intenzione di svolgere il mio lavoro? Qualcuno di voi ha un'azienda e fa attività di social media marketing? Ok, perfetto. Anche lei, ok. Allora, Mettili tutti per piacere.
Li mettiamo tutti?
Sì, sì. E lo so che hai perso del tempo per fare l'animazione, però. Allora, ragazzi, c'è bisogno che ci sia una coerenza rispetto a questi temi. Questi temi li avrete sicuramente già sentiti nominare da altri. Vision e mission, per l'appunto, è la visione che un'azienda ha, e in questa visione io anche per impronta umanistica ci metto anche i valori che ha un'azienda. La mission, per l'appunto, è la missione e l'obiettivo, non obbligatoriamente un obiettivo di tipo economico. Brand identity e brand awareness. La brand identity è l'identità di un brand. Ci tengo a dire una cosa, ovviamente sono temi che vedremo in maniera davvero parziale, perché per ognuno di questi temi io praticamente faccio formazione di 80 ore o 50 ore, quindi mi sembra molto riduttivo, veramente faccio un appunto veloce. Brand identity è l'identità di un brand, quindi ovviamente c'è bisogno che ci sia coerenza quando io curo l'identità del mio brand, ovviamente. E attenzione, mi capita spessissimo, azienda X, dove c'è bisogno di un piano di brand identity annuale. Secondo voi, io ho bisogno di andare in quell'azienda e vivere la quotidianità di quell'azienda? Sì, perché l'identità è tua, non te la posso costruire io, a meno che non è un progetto già esistente, non è un progetto, voglio dire, nuovo, che lancio io, ovviamente, ma comunque ho bisogno dei valori dell'imprenditore. Poi certo, li smussiamo i valori insieme e l'identità la creiamo insieme, ma io ho bisogno, soprattutto quando l'azienda esiste già, di sedermi a tavola con la proprietà e con l'impresa e capire quali siano i suoi valori, cattivi o sbagliati ovviamente, ma c'è bisogno che io mantenga coerenza. Brand awareness è un tema molto molto importante, ragazzi. Questa è in soldoni, nonostante la traduzione non sia letterale, è la riconoscibilità di un brand. Un brand vince, ma offline e online, quando è riconoscibile. Un brand vince quando io lancio una bottiglia di colore scuro con un'etichetta rossa e io penso sia la Coca-Cola. Quella è la vittoria vera di un brand. Quindi la brand awareness è la cosa più difficile in assoluto da fare. Io posso vendere prodotti online, ma è sempre più difficile oggi far sì che un brand sia riconoscibile. Mettiamolo come obiettivo finale, la riconoscibilità del brand. TOV sarebbe il tono di voce. Ovviamente, ragazzi, considerate che ogni piattaforma, ogni social media deve avere un tipo di comunicazione non diversa, ma un tipo di comunicazione che si adatta a quella piattaforma. Quindi il tono di voce è essenziale in una strategia digitale, però è chiaro che anche qui c'è bisogno di coerente. Non significa che se io posti un post, per l'appunto, su Facebook e Instagram utilizzerò un testo o una strategia tendenzialmente diversa, perché abbiamo detto sono piattaforme diverse, il target è diverso, ma c'è bisogno che io abbia un'identità. Cioè, se io ho un valore, ovviamente, e ho un'identità, devo trasferirla su tutte le piattaforme, ovviamente rispettando però il tono di voce che in base alla strategia io ho definito. Andiamo avanti che mi sto dilungando. Ah, ecco qui, io ho finito, quindi ritorno a breve.
Ecco, adesso prendere la parola, insomma, dopo il collega con la comunicazione social, per me è un pochino difficile. Perché?
Troppo
perché
buono.
Io incarno, incarna la comunicazione nuova, no? Quella veloce, mentre io incarno invece la comunicazione old school, no? Quella del giornalismo. Mi metto di qua, così magari mi vedete. Quella del giornalismo, infatti, allora ve ne voglio dare subito una prova. Chi di voi pensa che il giornalismo sia morto?
Io.
Che cattiveria. E soprattutto la carta stampata. Bene, allora vado via, insomma, voglio dire.
Hai dei detrattori, è in prima fila, dei detrattori in prima fila.
Detrattori in prima fila. Allora, in realtà sì, il giornalismo allo stato attuale sta vivendo una grandissima crisi, ma la carta stampata non vive la crisi con i social. In realtà ciò che ha detratto molto di più alla carta stampata è stata la televisione, ok? Vi darò dopo dei dati interessanti. Io vorrei partire dal digital journalism. Il digital journalism, la definizione non è molto chiara allo stato attuale, ma qualcuno pensa che sia la trasposizione del giornalismo classico sulle piattaforme, quindi su internet. In realtà non è così, perché non bastano le 5W del giornalismo che vadano insomma inserite sulle piattaforme, assolutamente no. Ci sono tante altre cose, dal contesto alla conversazione, alla collaborazione, quindi è un modo differente di fare informazione e di fare comunicazione. Ma voi pensate, allora, soprattutto mi rivolgo a chi ha un'azienda, no? Ma voi pensate davvero che basti solo la comunicazione social per poter insomma intraprendere la vostra reputazione? Che poi sappiamo, nell'azienda la reputazione è tra le cose più
importanti. Mi hai fatto perdere il 30% di business in questo momento.
Lo prendo io il tuo 30%.
Ti pari.
In realtà no, io vi dimostreremo che è importante matchare la comunicazione, sia la comunicazione social che la comunicazione giornalistica. E da qui mi voglio ricollegare al fatto che nulla promuove meglio di un'azienda, di una storia raccontata su una testata giornalistica. Chi di voi è un professionista invece? In sala nessun professionista? Nulla, nulla, nulla vi decreta.
Ci sono professionisti, ma sono umili, ecco.
Sono umili. Nulla vi decreta più autorevoli di una comparsa in TV, di una comparsa su una testata giornalistica cartacea, ok? O sulla radio. Allora, quindi il primo consiglio, io sono qui per darvi un po' di consigli. La prima cosa, imparate a costruirvi una reputazione con i media, perché ve l'ho appena spiegato, perché nessuno racconterà di voi come la migliore azienda, insomma, siamo tutti bravi. No, dovete raccontare una storia, dovete fare in modo che i giornalisti, perché i giornalisti amano raccontare storie, le testate giornalistiche vivono di questo, ok? Allora, per cui costruitevi la vostra reputazione sui media. Carta stampata. Allora, adesso qui vi do un po' di numeri. Il collega ve li ha scritti, io ve li recito.
Perché
invece
tu hai buona memoria, io no.
Perché io ho buona memoria, esattamente. Allora, Audipress 2018, dati. Siamo circa 60 milioni in Italia, quindi io vi parlerò dell'Italia, e il circa 40 milioni di italiani leggono il cartaceo. 40 milioni di italiani. 40 milioni, lo so, sembro...
Non sono in questa stanza, poi...
Non sono in questa stanza. Magari poi mi potete contattare, insomma, e poi vi giro tutti i dati, però se andate su Audipress, Auditel, li trovate sicuramente. E solo l'1,4% di questi 40 milioni legge la trasposizione digitale di questi cartacei. C'è una motivazione... Allora, la motivazione innanzitutto è la customer experience, no? Allora, quindi l'esperienza della carta ha tutta un'altra storia, no? Rispetto al digitale. Perché? Perché il digitale è più veloce, la notizia sul digitale la vai a cercare quella specifica notizia. Il cartaceo invece già di base ha un'autorevolezza differente, perché questa è una questione di spazi. Lo spazio online è illimitato, mentre lo spazio cartaceo non è illimitato, anzi ha un limite. Allora, questo cosa significa? Significa che le notizie sul cartaceo sono notizie ragionate, sono notizie che hanno degli approfondimenti, ok? E poi parliamo anche un pochino di neuromarketing. Il cartaceo ha dei costi decisamente, infinitamente maggiori rispetto all'online.
E tu ne sai qualcosa?
Io ne so qualcosa, vabbè, non ve l'ho detto all'inizio per non essere troppo autoreferenziale, anche perché l'autoreferenzialità non funziona sui social, ok? Quindi nessuna azienda può dire sono la migliore, sono top player del mio settore. No, funziona, no, funziona. Allora, io ho una testata giornalistica cartacea. Ok, quindi sembrerebbe che vi sto facendo una sviolinata al cartaceo, per in realtà no, non è così. Vi dicevo, la carta stampata nell'immaginario collettivo, nel neuromarketing, è posizionata a un livello superiore rispetto all'online. Perché? Perché ha dei costi maggiori. Quindi il lettore ritiene che avendo un costo maggiore ha un valore maggiore. E in realtà è così. Perché ci sono anche delle penne, poi dipende chiaramente da testata a testata, però ci sono anche penne importanti, no? Che scrivono per i cartacei, e quindi anche questa è un'altra questione molto importante. Per cui il terzo punto che volevo toccare è le relazioni. Questo cosa significa? Il collega vi ha detto prima che noi siamo persone, siamo animali sociali. Ritenete che le aziende non siano animali sociali? Le aziende sono animali sociali. Perché? Perché sono costituite da persone. Okay? Allora, quindi, è importante per costruirvi la vostra reputazione con i media, okay, creare relazioni. Si creano relazioni attraverso, vabbè, chiaramente questo potrebbe sembrare un altro marchettone, insomma, nei confronti della categoria, però il mio consiglio è di inserire nel vostro organico qualcuno che faccia comunicazione, anche offline. I giornalisti, cioè, allora, partiamo dal presupposto che le testate non parlano di voi gratis, ok? Quindi non fate pubblicità sui giornali gratis. Okay? Quindi dovete avere qualcuno che per voi, che possa essere un PR, che possa essere un giornalista, ufficio stampa, che crei relazioni per voi e per la vostra azienda. E da qui, detto questo, tutti ne parlano. Cos'è lo storytelling? Allora, qui passiamo alla parte del copywriting. Io vi ho detto che le testate giornalistiche amano raccontare storie. Ma amano raccontare tutte le storie? No, amano raccontare le belle storie. E per cui lo storytelling, che vabbè, è l'arte di raccontare storie, chiaramente strategia di comunicazione persuasiva, specialmente in ambito politico, economico e aziendale. Ed è qui che fa la differenza. Il collega parlava anche di coerenza, parlava anche di vision, di mission. Create storie delle vostre aziende che vi rispecchino, storie che siano sincere, storie che vi avvicinino al vostro stakeholder oppure ai vostri clienti. Mi viene in mente, ad esempio, la pubblicità della Huawei, gnugno, chi la ricorda? Nessuno la ricorda, molto bene. Direi è la pubblicità per eccellenza del 2018. È stata la prima casa produttrice di cellulari, di smartphone, a demonizzare lo smartphone. Ambientazione, siamo in una foresta, un ragazzo è a fare un'escursione con degli amici e nel bosco tra delle piante trova una specie animale sconosciuta, potremmo definirla un alieno, gnugno, che poi definiremo viene definito gnugno. Gli fa un video, il video viene messo sui social, diventa virale, quindi gnugno diventa una star e chiaramente l'umano vuole imprigionare questa star. Viene imprigionata, viene creato un parco a tema su gnugno, insomma, e questo animaletto si trova imprigionato e inizia ad essere triste. Alla fine della pubblicità si ritorna al punto iniziale in cui il ragazzo sta decidendo se postare o meno questo video e decide di non postarlo. Straordinario, è l'anti smartphone, cioè un'azienda che produce smartphone che demonizza lo smartphone, ma non demonizza lo strumento, perché l'esperienza smartphone è veramente, no, noi non potremmo vivere allo stato attuale. Demonizza l'uso improprio che facciamo dello smartphone. Questo è storytelling. Allora, io vi consiglio, no, di andare un po' su YouTube e vederla. Quindi storytelling, basterà solo storytelling? Basterà solo raccontare una storia? No, il contenuto di questa storia è importantissimo. E da qui, vabbè, chiaramente distinguersi è una delle regole del marketing che i marketer odiano quando parliamo di regole, ma distinguersi. Come si può distinguersi? Con lo storytelling, listening. Cos'è lo story listening?
Ah, non saprei. prima di parlare dello story listening, vorrei parlare di un'altra cosa, mi ricollego alla pubblicità Huawei dello gnugnu. Io sono più nazional popolare, io ricordo lo gnigni dell'anno scorso a Sanremo. Vi racconto per l'appunto un caso emblematico di instant marketing. Instant marketing per l'appunto è cogliere il trend del momento attraverso un'attività di social listening e social monitoring. Un social media manager, con diciamo le tre lettere in maniera maiuscola, a parte diciamo la pubblicazione di post, dovrebbero prima ascoltare ciò che i social ci dicono e quali siano i trend. Per non diventare, come dire, pedante, il trend di quella sera era questo Gnigni, quindi di Favino, non ricordo che
sì, sì,
chi fosse Favino.
Favino. Jagal.
Lanciato dai Jagal. Ok, un mio cliente produce accessori alla moda personalizzabili. La sera in tempo reale facemmo una linea in tempo reale, praticamente una linea, ovviamente graficamente parlando, una linea di t-shirt, cappellini, eccetera eccetera eccetera, con ovviamente la scritta Gnigni, e avemmo un successo inenarrabile. Questo è un caso di successo, come dire, nato a cena, stavo cenando fuori e facemmo, tornai a casa e feci questa cosa di instant marketing. Torniamo invece, scusatemi, allo story listening. Uno dei momenti in cui si è data più importanza, uno dei momenti in cui si è data più importanza allo story listening è grazie ad una guida che Twitter stilò prima delle presidenziali. Non ricordo sinceramente quale anno fosse di preciso. Twitter stilò una guida davvero definitiva, una guida davvero importante su come fare comunicazione politica attraverso Twitter in previsione per l'appunto delle presidenziali. E uno dei punti chiave di questa guida era lo story listening. Ragazzi, il politico oggi, e ve lo dice uno che viene dalla comunicazione politica, fa per l'appunto, tende sempre solo a raccontare storie. Esempio, oggi sono stato presso, oggi ho fatto, oggi abbiamo fatto. Anche questo è utile, ma secondo voi non è utile raccontare la storia di Mario? Quindi oggi ho incontrato Mario e racconto la sua storia, io sto ascoltando la sua storia, e ovviamente ed inevitabilmente, ragazzi, poi lo story listening viene tradotto in storytelling, perché una volta che io ascolto la storia poi la racconto, però ascoltare storie è importantissimo, ragazzi. Ognuno di noi vuole sentirsi raccontare delle storie, è importantissima come funzione.
Ma sì, infatti, ad esempio, possiamo parlare della Fiat, no?
Sì.
Politico di turno che è in Fiat per i cassa integrati, no? E racconta, so, io mi trovo in Fiat oggi, voglio parlarvi dei cassa integrati, mi impegnerò. Piuttosto che fare questo, il politico di turno può raccontare la storia di Luca. Ok, io sono qui con Luca. Luca è in cassa integrazione da circa 8 mesi, è prossimo al licenziamento, mi impegnerò per... E questa è la differenza tra story listening e storytelling. È giusto fare storytelling, è giusto fare ottimo storytelling con i contenuti giusti, ma è giusto anche fare story listening, perché è molto più interessante. Allora, qui è interessante, allora qui è il nocciolo.
Quindi
del...
Quindi tutto quello di prima non era interessante.
Era tutta una preparazione all'arrivo, insomma, del cross media. Fare comunicazione, io ve l'ho detto all'inizio, no? Che incarnavamo le due comunicazioni che spesso sono in contrapposizione. In realtà nella comunicazione vince chi fa il cross media, le aziende che riescono a fare cross media, per cui riescono ad essere social, riescono a fare digital journalism e a fare storytelling, vince perché bisogna utile la comunicazione è circolare, bisogna fare crossing media. E qui non è uscito, insomma, voglio dire, qui abbiamo perso cos'è il crossing media. Vabbè, ma il crossing media, ecco, è appunto fare crossing con tutti gli strumenti della comunicazione a nostra disposizione, quindi social, quindi testate giornalistiche, TV, radio e storytelling. E allora, attenzione, prossima slide. Ok, chiaramente questa è opera del collega, ecco.
Tutte le parolacce sono opera mia, ovviamente.
Chiaramente, Informa Press è la mia testata giornalistica, ok? Quindi potrebbe sembrare marchettone. In realtà abbiamo lanciato questa testata circa 5 mesi, maggio 2018, quindi sono 7-8 mesi che siamo lanciati sul nostro mercato. Perché stiamo facendo grandi numeri? Stiamo facendo grandi numeri perché abbiamo unito...
Perché ci sono io.
Vabbè, perché c'è lui, chiaramente, grazie, grazie, insomma. Facciamo grandissimi numeri sui social, ti posso dire, siamo sulle 250.000 visualizzazioni la settimana. la settimana. 5.000 copie cartacee, il cartaceo è legato solo a un territorio particolare. Se io vi dicessi Di Maio, ok, città di Di Maio, però lasciamo stare. E online, il nostro sito, portiamo circa 20.000 utenti al mese e siamo nati veramente 6-7 mesi fa. Ok. E perché siamo riusciti a fare tutto questo? Perché abbiamo utilizzato la tecnica del cross media, utilizziamo tutta la comunicazione sui social, vabbè, fatta chiaramente in un determinato modo, nelle modalità in cui vi abbiamo detto prima, ed è quindi questo importantissimo. Ah, eccola, eccola, ricordavo fosse...
La prima è il marchettone e poi la definizione.
Ok, prima il marchettone e poi la definizione. Ok, allora, importantissimo, best practice. Allora, quindi vi vogliamo lasciare con un po' di best practice, che poi sono la reunion di tutto ciò che ci siamo detti. Content is the king, perfetto. Mi raccomando, ogni azienda, ogni professionista, no? Ha un insieme di competenze, vision, mission al proprio interno. È importante raccontarlo nel modo giusto, quindi attingete da ciò che già avete all'interno delle vostre aziende, a ciò che siete già realmente. Reputazione con i media, ve l'ho spiegato prima, è importantissimo, perché sono ancora il miglior modo per poter costruire la propria reputazione. E così reputazione online, offline, sul web, è importantissima la reputazione, così come vi spiegava il collega. Local strategy.
Perfetto. Prima di parlare delle ultime tre best practice, voglio ricollegarmi al concetto di cross media. Ricordo il cross media da lontano 2010, ero all'università, un esame con un professore canadese, Derek De Kerchove, che è stato studente di Marshall McLuhan, che penso qualcuno di voi conosca, ovviamente, come uno dei fautori di tutto ciò di cui stiamo parlando oggi. Lui a tal punto, anni e anni fa, parlava dei media come una protesi umana, addirittura. Poi parlava del messaggio come media, ma non è questo il tema. Comunque il professor Derek De Kerchove, durante un esame, mi fece una domanda, lo ricordo benissimo: cosa è incarnato una narrazione transmediale? Io avrei dovuto saperlo se avessi seguito i suoi corsi, non li seguivo perché allora già lavoravo. Me ne andai per un'idea, ovviamente. È l'incrocio tra più media, eccetera, eccetera, eccetera. In realtà lui voleva un esempio che io non riuscii a dargli in quel momento, ovvero lui durante un suo corso parlò di un caso, di un prodotto dove venne pubblicato un libro, non ricordo quale sia il prodotto, ragazzi, il brand, un libro, un videogame e addirittura un film. Questo è un esempio di narrazione transmediale. Io che narro e, come dire, e racconto di quel brand, lo faccio incrociando più media. Ritorniamo alle best practice, scusate se ho questi brevi excursus. Local strategy, ovviamente la local strategy, ragazzi, è un qualcosa che è legato ad un brand che abbia anche delle sedi fisiche, e sono anche le sfide più belle da fare per quanto mi riguarda, perché è un mercato un po' più ridotto, tra virgolette, ovviamente quello locale. Vediamo la definizione. Un legame con il territorio dà valore alla comunicazione. Ovviamente l'attenzione e l'interesse del pubblico passano attraverso il racconto di storie legate al territorio. Storie, storytelling. Quindi che cos'è una local strategy? Ovviamente è un processo che fa parte del local marketing, quindi marketing di tipo locale, scusatemi. E quindi è quando un progetto, per l'appunto, ha una strategia di tipo locale. Sì, io ho un negozio, voglio digitale, non focalizziamoci per forza all'online, io ho un'attività commerciale su strada, voglio fare marketing, sì, ma come porto persone al mio negozio? Ecco, qui bisogna improntare una strategia di marketing locale. Distinguersi e emergere, questo ovviamente è quello che ci siamo detti, ci siamo detti prima, l'ha detto la collega, la personalizzazione è tutto. Ovviamente non posso, cioè, non dovrei, ecco, non è che non posso, non dovrei per una strategia efficace utilizzare un qualcosa che abbia, che qualcuno già abbia utilizzato. Infatti la parola d'ordine è la personalizzazione. Omologarsi significa rendersi invisibili. L'unicità rende originali e quindi distinguibili dai propri competitor e riconoscibili dal pubblico. Il mondo è su internet, la rete ha invaso tutto, se non sei online non esisti. Ovviamente ragazzi, io ho un sottomotto: se non sei online non esisti, però attenzione, o ci sei bene o è meglio non esistere. Cioè, se io devo iscrivermi, io azienda vendo scarpe, devo iscrivermi, esempio ragazzi, a Twitter, lo devi fare A se hai una strategia e B se poi utilizzerai quel canale, se no meglio non esserci, fai più bella figura a non avere un account Twitter. Perché oggi invece si ha un account Twitter, vi faccio il nome di un social media a caso ragazzi, però aggiornato al 2015, ma a che serve? Non ha senso, meglio non averlo, perché nella tua strategia non hai come dire, hai considerato di non utilizzare quella piattaforma digitale.
Tant'è vero che noi non siamo su Instagram, per esempio.
Sì.
Allora, invece gli errori...
Lo spieghiamo magari perché non ci siamo su Instagram, ma alla fine perché è un po' più...
Occhio alla comunicazione. Allora, non comunicate per essere autoreferenziali, non siate confusi, quindi la comunicazione deve essere precisa, chiara, distinguibile. Molta attenzione al budget.
Ragazzi,
molta attenzione al budget,
ragazzi,
e qui è sempre facciamo il balletto.
Ne siamo,
insomma,
due, quindi diventa
dire...
complicato. E il mio come dire, il mio payoff, il mio motto è no budget, no party. Cioè, se non hai un budget, che non è un budget che deve derivare dalle ipotetiche vendite, è un budget che devi avere subito e prima. Se non lo definisci, è inutile iniziare un qualsiasi progetto digitale, mentre oggi ragazzi si tende invece a sediamoci, facciamo questo progetto, vabbè, dopo 2-3 mesi iniziamo a vendere e quegli utili, cioè quei fatturati fanno sì che si alimenti da solo il progetto digitale. No, è un errore. Quando io apro un'attività commerciale classica ho un budget per aprire il negozio, ho 100.000, 10.000, 1.000 o 1 milione di euro, ce l'ho ovviamente. È la stessa cosa, la pubblicità è un investimento, ma è un investimento che devi avere a priori, quindi se non è budget è inutile parlare di attività. Oppure con un budget esiguo fai un'attività esigua, ovviamente, fai un'attività molto molto moderata e non immagini in nessun modo di ricavare delle vendite da quell'attività, in nessun modo. Vai, scusami.
Comunicare e non vendere, il collega vi diceva all'inizio che i social chiaramente non sono nati per vendere, ma sono nati per socializzare, ok? Per cui fare del marketing aggressivo, comprate il nostro prodotto, piuttosto che invece raccontare delle storie legate a quel prodotto, non è vincente, ok? Quindi cercate di raccontare storie, avere un tono di voce che sia consono alla vostra mission, alla vostra vision, alla vostra brand identity, per cui l'autocelebrazione allontana il pubblico. Io non voglio sentire questo è il miglior prodotto, io sono il top player del settore. Ma chi lo dice che sei il top player del settore? Ti sei autocelebrato come top player del settore, no? Un top player del settore, parliamo ad esempio, chi fa una delle giuste comunicazioni? Potrei dire Apple.
Ce ne sono tante, ce ne sono tantissime.
Tra tutte potrei dire Apple. Perché Apple fa una comunicazione straordinaria? Perché? Perché nell'immaginario collettivo Apple sì, non solo l'emozione, ecco, l'emozione rispetto al brand è un'altra, vabbè, chiaramente noi parliamo di comunicazione e non di emozione in questo workshop, però emozionare i propri clienti fa la differenza, perché si identificano in quel prodotto e se riescono ad identificarsi anche nelle storie legate a quel prodotto, ok, fa la differenza. Ovviamente dai valore alle relazioni, come vi dicevo prima, le aziende sono animali sociali, ok, createvi una vostra rete di relazioni, sarà più semplice, ecco, che abbiate all'interno o all'esterno un comunicatore che possa essere un giornalista, un PR o un ufficio stampa, create delle relazioni, perché così sarà più semplice che testate giornalistiche possano riprendere la vostra storia, e quello fa vendere i prodotti. Se voi venite riconosciuti come azienda con un'alta reputazione sui media, che poi è l'unica autorevolezza reale che è ancora meglio della visibilità, perché i social danno visibilità, ma la carta stampata, le testate giornalistiche vi offrono l'autorevolezza, ed è questo quello che compra il pubblico. Per cui, cosa abbiamo imparato? Diamo un po' di reputazione, ve l'ho appena spiegato. Tono di voce, mi raccomando, siate coerenti. Identità, abbiate un'identità forte e riconoscibile, che possa emozionare e possa fare in modo che il lettore, il vostro cliente, i vostri stakeholders si identifichino, no? Con il vostro marchio. Relazioni, create relazioni. Valore. Non c'è storia, non c'è storytelling che possa tenere senza un valore. Quindi il vostro prodotto deve essere sempre un qualcosa che abbia valore. Storytelling, cross media, qui si gioca tutto il nostro workshop. Fate cross media, perché non basta solo la visibilità, non basta solo raccontare storie, non basta solo l'autorevolezza, è tutto l'insieme di queste cose che vi possono rendere vincenti sui social e nella vita anche offline. Ecco, voglio dire, c'è una vita anche offline. Strategia, il collega vi diceva chiaramente che bisogna, per ogni mezzo di comunicazione, ogni strumento di comunicazione, utilizzare la giusta strategia. La strategia che si usa sul social Facebook non è la stessa strategia che si usa su Instagram o su Twitter. Story listening, ne abbiamo anche di questo ampiamente parlato. Il messaggio, date un messaggio chiaro che sia in linea con il vostro brand e il vostro valore. Digital journalism e budget importantissimo. Chiudiamo con la migliore follia. C'è sempre bisogno di un pizzico di follia, immagino.
Sempre, senza quella non si va avanti. C'è bisogno veramente di quel pizzico, quella grattugiata di follia in ogni cosa, che in ogni progetto digitale, quell'idea geniale che ti fa, come dire, che ti dà quel quid in più che è necessario per sbarcare il lunario. Quindi senza quella penso ci sia poco da fare, davvero.
Siate folli, un certo Jobs, non so.
Per esempio.
Ok, siate folli anche perché la follia.
E affamati.
Affamati, perché la follia vi aiuta a distinguervi. Abbiamo detto che una delle cose, che è uno degli errori, no, più grandi che uno possa commettere nella comunicazione del proprio brand o anche di se stessi, è omologarsi. Ok, quindi la follia è uno dei punti per potersi distinguere. Grazie per l'attenzione, noi chiudiamo. In realtà io volevo ringraziarvi perché siete stati veramente, a due giorni dal lancio, questa è una cosa che devo assolutamente dire, lancio del nostro workshop già c'erano solo posti in piedi, quindi vuol dire che l'argomento era interessante. Speriamo insomma di aver non disatteso le vostre aspettative. Se ci sono domande... Molto bene, nessuna domanda, possiamo andare avanti. Allora, qui vi lasciamo nuovamente i nostri contatti. Noi siamo anche allo stand, ecco, con Informa Press, la nostra testata giornalistica. In realtà ci hanno cambiato lo stand, non è B6, è B9, ma è B6.
Non abbiamo avuto il tempo di cambiare le slide.
Non abbiamo avuto il tempo di cambiare le slide. Un saluto da Viviana Cianciulli e Pasquale Incarnato.
Grazie a tutti, c'è una
domanda?
Una domanda, sì. Vai.
Allora, siccome voi avete una testata, no? E penso per mantenerla c'è bisogno di cash. E dalla testata, sia quella cartacea che quella online, come vi muovete per quanto riguarda la monetizzazione? Cioè,
fai tu vivi, sì?
Sì, vabbè, è chiaro, siamo un free press. Per cui noi stampiamo e andiamo gratuitamente, tra le altre cose, alla gente. Sì, è chiaro che ci sostentiamo con gli ADV, quindi con la pubblicità, con le aziende, sì, con gli sponsor, è chiaro. Con Google no, con Google non
ancora. Non ancora per Google.
Non ancora. Non
lo reputiamo ancora necessario rispetto al numero di visite, solo con investitori privati, quindi pubblicità, sponsor della maniera classica.
Aziende o professionisti, sì. È il PR importantissimo, sì, direi di sì.
Ragazzi, grazie. Vi ringraziamo, per qualsiasi cosa siamo, ecco, sui social, quindi ci potete contattare lì o ovunque voi vogliate.
Grazie.
Se ti è piaciuto questo workshop e vuoi seguirne molti altri, vieni a trovarci allo SMAU Roadshow. Potrai scegliere tra più di 50 speech formativi completamente gratuiti e incontrare di persona tutti i relatori, anche quelli che non trovi su SMAU Academy. Ti aspettiamo!